Bene, allora, buonasera a tutti. Io sono Nicoletta Bortolotti e sono molto felice e molto emozionata di presentare qui una fra le voci più straordinarie e importanti della poesia contemporanea, Vivian Lamarck.
Ho notato una cosa, più sei vecchi e più ricevi applausi.
Non so tu che sei giovane. Vediamo, vediamo lui
No,
che è più giovane.
Il tempo farà il suo
Vediamo.
corso.
E sono altresì davvero onorata di presentare qui il poeta Tommaso Di Dio, che è una fra le voci più originali, convincenti, che si sta affermando nel panorama letterario italiano e non solo.
Io riprendo questi applausi, felicemente, anche se sto per solcare il 40° anno di età.
Io ho il doppio.
Vedi? Quindi
Perché?
metà degli applausi mi spettano. No, no, grazie.
Ringrazio la direzione artistica che ha animato questo festival, promosso dal Comune di Saronno e dall'Assessorato alla Cultura e al Marketing Territoriale. Ricordo che poi al termine di questo dialogo i poeti premieranno gli studenti vincitori del liceo Legnani della città di Saronno, nonché le terze medie che hanno partecipato anch'esse al concorso, concorso curato dal professore Massimo Tallarini. Io prima di cominciare il dialogo con i poeti chiamerei il sindaco a fare un saluto. Grazie.
Grazie.
Bene, grazie per questo invito, grazie a tutti di essere qui e grazie soprattutto ovviamente a Viviana Marche e a Tommaso Di Dio per aver accettato di venire tra noi oggi per concludere nel migliore dei modi possibile questa settimana che abbiamo dedicato al Festival della Cultura. Siamo in questa bella sala e tengo a ringraziare anche il gestore della sala che ce l'ha concessa, il signor Mastrolini, che collabora con la nostra amministrazione e con l'assessorato alla cultura in particolare. È stata davvero una settimana molto intensa, una settimana molto ben riuscita, della quale come amministrazione siamo contenti e come sindaco ringrazio innanzitutto i saronnesi che l'hanno accolta con grande interesse, con grande partecipazione. A dire la vera, a dire la verità, non solo i saronnesi, perché da molte città e paesi dell'intorno di Saronno, non solo dell'intorno, abbiamo avuto gente da Bergamo, gente da Como, gente da Teramo, gente veramente, è stata una cosa che non ci aspettavamo e quindi siamo veramente molto, molto soddisfatti. Quando l'abbiamo pensata e quando le organizzatrici, perché dovete sapere che è un festival prevalentemente al femminile, e di questo ad iniziare dall'assessore alla cultura, all'assessorato alla cultura, alle tante organizzatrici che hanno collaborato, è un festival prevalentemente al femminile e questo mi fa ancora più piacere. Quando l'abbiamo pensato come un momento di rilancio della città tramite la cultura, tramite la poesia. Mai ci saremmo immaginati che si sarebbe svolto durante un periodo di guerra. Questo veramente mai ce lo saremmo immaginati. Quando è scoppiata la guerra in Ucraina ci siamo domandati se valeva la pena di mantenerlo oppure se non fosse stato il caso di sospenderlo. E abbiamo deciso di mantenerlo, abbiamo fatto bene visto i risultati. E devo dire che abbiamo fatto bene perché alla fine è proprio nei momenti più difficili, più tragici della storia che le persone cercano la bellezza. Allora, la poesia, la musica, l'arte, la cultura in generale sono momenti di bellezza. Insomma, la bellezza salverà il mondo, ecco come diceva Dostoevskij. Quindi siamo davvero veramente soddisfatti di aver mantenuto questo festival. È il primo, non sarà sicuramente l'ultimo, e quindi i poeti che hanno partecipato e quelli che sono qui oggi si ritengono già invitati per il prossimo festival. Grazie a tutti, buona giornata.
Signor Sindaco, volevo dire, parafrasando Palazzeschi, di cui qualcuno ricorderà Riobò, ricordate Riobò? Allora, parafrasando Palazzeschi che aveva scritto: una stella innamorata, chissà se nemmeno ce l'ha una grande città. Allora io dico: un sindaco poetico, chissà se nemmeno ce l'ha una grande città.
Grazie.
Bene, brevemente, chi è Vivian Lamarck? Tutti lo sanno già, ma è bene magari ricordare qualche breve tappa della sua biografia. Nasce a Tesero, Tesero in Trentino, è di origini valdesi, ha vissuto a Milano con i genitori adottivi e ha perso il padre adottivo in tenera età. Le sue raccolte sono state quasi tutte pubblicate da Mondadori, Crocetti, e le sono stati assegnati i maggiori e più prestigiosi riconoscimenti letterari e poetici. Cito solo il premio Viareggio, il premio Andersen per la letteratura per ragazzi, ma poi c'è anche il premio Baguta, l'Elsa Morante. È traduttrice di Valéry, Baudelaire, La Fontaine e collabora al Corriere della Sera. Nel 2018 è stata insignita della laurea Apollinaris Poetica dell'Università Pontificia Salesiana, premio ai migliori poeti italiani viventi. Tommaso Di Dio.
Con un cognome così.
Che devo fare? Anch'io ambisco a lauree Vaticane.
Vive e lavora a Milano, è membro del comitato scientifico del Laboratorio di Filosofia e Cultura Mecri, collabora alla storica e importante rivista Nuovi Argomenti e al blog di Rai News Poesia. Autore di pregevoli saggi, ha pubblicato le raccolte poetiche Favole, Tua e di tutti, in collaborazione con Pordenone Legge, Per il lavoro del principio, con il Centro di Poesia Contemporanea di Bologna e l'Ospedale Sant'Orsola. Ha tradotto La Primavera e tutto il resto di William Carlos Williams, ha fondato la rivista Poetica Ultima e ha pubblicato nel 2020 la raccolta Verso le stelle glaciali per Interlinea e la plaquette La favola delle pupille. Per me è stata un po' una sfida individuare alcuni elementi di connessione fra la poetica della Lamarck e quella di Dio, anche in relazione un po' al tema del nostro incontro, che è la poesia come cura. E punto di partenza di entrambi mi è sembrato un trauma, una frattura, che in qualche modo la parola madre tenta di sanare e la parola viaggio tenta in qualche modo di sanare, di curare. In entrambi i poeti compare anche un luogo di impotenza e di cura per eccellenza, che è l'ospedale. E un altro luogo, Milano, che si fa città seconda madre per Lamarck, e forse, ma poi ci dirai tu meglio, porto da cui salpare per un viaggio che poi percorreremo insieme. Allora partirei da Vivian Lamarck. La petite musique, come sono stati definiti i suoi versi nitidi, musicali, però sottesi sempre da un privato universale dolore, sgorga da una frattura originale e ricorda un po' l'oro con cui si riparano le crepe dei vasi con la tecnica giapponese del kintsugi. È una poesia che in un'apparente pulizia e semplicità, in un dettato quotidiano e dimesso, che ricorda molto la linea lombarda dei vari giudici, Raboni, Neri, Cucchi, ma anche la visionarietà di una Szymborska, della Dickinson, della Kvetaeva, ecco, è una poesia però fortemente sperimentale. Allitterazioni, enjambement, rime libere interne, assonanzate. Addirittura in una poesia c'è l'inserimento di un pentagramma nella poesia, cioè una scrittura nella scrittura. Abolizione dei trattini di sillabazione e della punteggiatura. La poesia della Lamarck, affine forse come corrispettivo in prosa alla scrittura di Natalia Ginzburg, è una lingua madre, cioè una lingua della fusione, che mi è parsa invece distante dalla lingua padre o patriarcale, come la chiamava Virginia Woolf, che è la lingua della punteggiatura, no? La lingua del punto fermo, della virgola, come se con i segni di interpunzione si creassero barriere, distanze. Ecco, Vivian Lamarck, vuoi parlarci eventualmente della frattura anche un po' biografica, no? Che ha dato origine ai tuoi versi e vuoi leggerci
grazie,
di qualche madre?
Grazie delle... anche delle affinità che ha trovato molto. Vorrei prima di tutto dire sì, la poesia cura, purtroppo non cura le guerre, per fare almeno un pensiero, per mandare almeno un pensiero. E avevo scritto una poesia in cui dicevo che tutto era in dolore, in, non in dolore tutto attaccato, in dolore, io, tu, noi, voi, soprattutto loro sono in dolore, solo gli alberi oggi sono in fiore. Questo avevo questo pensiero. Ecco, invece può curare, chi può curare? Può curare sia chi scrive, sia chi legge poesia. Cura le ferite che chi non ha. Siamo tutti collezionati, adesso io parlo della mia perché conosco la mia, ma siamo tutti nella vita diventati, nostro malgrado, collezionatori di ferite. E ritrovarle sulla scriverle oppure leggerle ritrovandoci, questa è un po' la cura della parola. A proposito della guerra, volevo ricordare che Mameli, Goffredo Mameli, per chi non lo sapesse, morì a 21 anni per una ferita andata in cancrena, una ferita di guerra, nel 1800, mi ero segnata, 1849, a Roma, per difendere, siamo sempre qui a difenderci, a aggredire, la Repubblica Romana aggredita dai francesi, che naturalmente perdemmo e che causò 4.000 morti, non so, nel piccolo perché in 3 giorni, in pochi giorni, invece qua adesso andiamo già in cifre molto, molto maggiori. Ecco, tanto per ricordare, perché l'altro giorno sul Corriere c'erano tutte le foto dei soldati giovanissimi morti di 18, 19, i più vecchi avevano 21 anni, e allora mi è venuto in mente appunto Mameli, che anche lui aveva 21 anni. Allora, non mi ricordo più niente, mi aveva chiesto la mia di ferita. Beh, la mia adozione è stata un po' anomala, tutte le adozioni sono diverse, tutte le vite sono diverse, tutte le storie sono diverse. La mia adozione è stata anomala almeno per 3 motivi, mi sono segnata per non dimenticarmelo. Che non sono passata da un istituto, ma passata brevi manu, quasi brevi manu, da una mamma all'altra. Un po', poi siccome c'è stato un ritardo, un po' come le consegne di Amazon, quelle che si chiamano locker, dove c'è una cassetta, vero? C'è una cassetta dove nel frattempo questo pacco resta. Anch'io ho avuto un mio locker, pre-Amazon. ecco, quindi... Questa è una delle differenze che non ho conosciuto e credo che sia una grande fortuna, l'istituto. Poi, non ero una neonata, perché ero una, io mi chiamo semi-bambina, perché a 9 mesi li guardo i bambini di 9 mesi, non sono dei neonati. Già hanno ben presenti le impronte della madre, del padre, se c'è qualche neonato qua di 9 mesi. Questa è la seconda. La terza... che non era una famiglia povera che mi cedeva, che cedeva a una famiglia agiata, ma il contrario, per fare un po' telenovela vi aggiungo questo particolare, un po' feuilleton delle storie. Questa è un po' le anomalie. E poi la grande differenza con le adozioni di oggi, per fortuna oggi, dicono al bambino subito, quando viene adottato, c'è la mamma di pancia, c'è la mamma di cuore, io sono la tua mamma di cuore perché la tua mamma di pancia non ha potuto. Ed è un discorso chiarissimo, ai tempi miei, secoli fa, non si diceva, lo si scopriva malamente o per il matrimonio o per altri casi fortuiti, come è capitato a me a 10 anni, ho trovato dei documenti in un armadio. Okay. E quindi, ecco, questa è l'altra differenza, perché... E poi basta, dopo cambiamo argomento. Poi, appena adottata, che avevo quasi un anno, a 4 anni è morto il padre adottivo, che era una persona eccezionale. Persino vigile del fuoco, persino aveva salvato vite. Va bene, allora cosa devo fare? Leggere qualche poesia? Di questo, per esempio, su questo, due poesie, perché non vorrei far molto aspettare i vincitori del premio, i giovani ragazzi che saranno premiati oggi, vero?
Oggi.
Allora, mi ero segnata qui le pagine, in rosso, dopo il computer me le ha stampate, non me le ha stampate le cose rosse, allora ho scritto 131. No, questa la leggevo per dire che più che parlare mi piace leggere le poesie, allora vi leggevo questa poesia che dice, intitolata Punto Erba. Non tutti sapranno cos'è, soprattutto gli uomini, ma le donne sì. Punto Erba, bambina muta, col punto erba, col punto croce, diligente, cuciva la bocca, faceva il nodo. Questa è stata una delle... Allora, vi leggo questa poesia. Trasloco, non ho scritto le pagine. Trasloco dopo. Scusate, non dico. Ah, ecco qua. Sì, quella della nascita in cui dicevo che a 9 mesi non si è dei neonati. Valdesina. Valdesina, trascinata per una mano giù fino a Milano, appena finito Natale. Zitta, guardava attorno il nuovo presepe, la nuova mamma. Tra l'altro Tesero è chiamato il paese dei presepi. E allora veramente, e poi sono arrivata a Milano i primi di gennaio, quindi è stato veramente così. E l'altra dice così, questa, intitolata A 9 mesi. A 9 mesi la frattura, la sostituzione, il cambio di madre. Oggi ogni volto, ogni affetto le sembrano copie. Cerca l'originale in ogni cassetto affannosamente. Grazie.
In Tommaso di Dio, cura e guarigione sono affidate al viaggio. Quasi il poeta fosse un novello Cristoforo Colombo e il lettore è il marinaio che lo affianca in questo viaggio. Già nel titolo dell'ultima raccolta, Verso le stelle glaciali, c'è proprio una preposizione di moto al luogo. Molto suggestive sono nella raccolta le citazioni proprio dal diario di bordo di Cristoforo Colombo e anche la suddivisione del percorso in mappe illustrate che sono come 4 portali che rimandano a 4 luoghi. Il viaggiatore però, e qui sta anche l'originalità e proprio la genialità di questa raccolta, non solo viaggia all'interno della mappa, ma viaggia anche fuori dai contorni della mappa, quindi in una sorta anche di luogo, un luogo anche cosmico, perché poi si citano anche le nubi di Magellano, è un luogo metafisico. Quasi, ecco, diciamo che Di Dio è una sorta di... compone una cartografia poetica ed è una sorta di geografo, anche con un omaggio nella sua poesia sicuramente a Milo De Angelis. E mi è parso che lui componga una geopoetica in contrapposizione con la geopolitica, oggi tristemente venuta alla ribalta. In che senso? Poiesis deriva dal verbo greco poieo, fare. È come se quindi la poesia fa, crea vita, laddove guerre e morte distruggono, la geopolitica è lo studio di come l'azione politica influenza il territorio e cambia i confini. Ecco che la geopoietica è l'azione della poesia sul territorio, in qualche modo è un fare ecologico che trasforma l'ambiente e che trasforma tutti noi. Mi è venuto in mente anche una così. Io ho letto Stevenson quando ero giovane, e Stevenson, per costruire l'Isola del Tesoro, il romanzo, partì proprio dalla mappa, cioè non fu il contrario. A lui prima venne in mente la mappa e dopo, intorno alla mappa, costruì il romanzo. E mi è venuto in mente anche un verso molto bello di Luciano Erba, poeta della linea lombarda: eravamo i rematori senza viaggio sul bronzo di una moneta di Tiro. Ecco, sì, questa è bellissima. Ecco, Tommaso Di Dio, vuoi raccontarci un po' come è nata l'idea di queste mappe, se c'è un viaggio per noi ancora possibile, e leggerci da questa raccolta.
Insomma, grazie a voi, grazie a Nicoletta, vivendo di questa accoglienza straordinaria di Saronno, e anche per queste parole così precise, così puntuali, parlando di frattura, no? Di separazione. A volte noi dimentichiamo questa dimensione. Dimensione sorgiva, che è la frattura, no? Noi leghiamo questa parola sempre al trauma e sempre a una negatività in qualche modo, no? La frattura è dolore, la frattura è per noi è fatica, no? Però la frattura è anche la nascita, anche quando noi dobbiamo uscire e vedere la luce, la voce del mondo, dobbiamo attraversare una frattura, una separazione, un allontanamento. Ecco, allora per me la parola della poesia in qualche modo è sempre non censura di questa dimensione della separazione. Ecco perché c'è spesso un'intensità che può suonare negativa, traumatica, ma in realtà è tentativo di vedere bene quella dimensione di separazione che sola può concedere la nascita, che può concedere poi un uscire al mondo, un ritornare al mondo, un, come diceva benissimo adesso Nicoletta, questa geopoietica, questo tentativo di ricostruirlo, perché chi sa, chi ricorda, chi impara ad abitare la separazione, la frattura, poi forse ha bisogno di imparare la ricomposizione, la composizione, no? Un poeta che ho tradotto, prima è stato ricordato, William Carlos Williams, poeta americano, insomma storico, padre anche della Big Generation, lui diceva, no, proprio le metafore servono per ricomporre le pietre alla gente, cioè rimettere insieme le pietre, cioè il mondo dell'innaturale, dell'inerte, del minerale al cuore delle persone che devono poi,
come piastrine,
abitare, costruire con queste pietre la difesa, il nido, la roccaforte della vita, no? E quindi allora questo libro in particolare, un libro molto, molto ambizioso, forse intrepido, forse difficile, però spero, diciamo così, che i lettori come me amino, no, anche, e in poesia questo si può fare, no? Sperimentare un po' l'oscuro, la difficoltà, ecco, non adagiarsi su una parola per forza sempre immediata, ecco, una parola anche che ha bisogno di una seconda lettura. E questo libro è costruito come quattro itinerari, diceva bene Nicoletta, no? Quattro percorsi, quasi da potersi leggere anche uno separato dall'altro, senza per forza una sequenzialità. Certo, però è possibile anche compiere un itinerario completo, comprarsi il pacchetto, insomma, pieno di questi quattro viaggi che sono accompagnati anche da immagini fotografiche tratte dall'archivio immenso che la rete offre. È anche una riflessione in qualche modo su il mondo delle immagini in cui noi continuamente ci muoviamo e a volte non sappiamo la ricchezza, no? Allora, questi quattro itinerari partono però, ecco, per arrivare poi alla lettura, partono da un luogo, e per me l'unico luogo possibile di ogni partenza non può che essere il luogo dove sono, il luogo dove vivo, il luogo dove guardo, dove incontro. La poesia per me è sempre una dimensione prima di tutto fisica, esperienziale, non è fantasia, non è fantasticamento, non è divertimento nel senso di diversione o allontanamento, ma è sempre un modo per tornare al punto in cui sono presente. Allora, queste poesie cercano di fare il punto, cercano di guardare bene in faccia la realtà. E spesso questa realtà non è felice, non è serena. Sono immagini colte dalla città. Ne leggo qualcuna così per far entrare nell'atmosfera. Sentirete anche varie scene urbane, tutte catturate, diciamo così, dal fotografo poeta, diciamo così. Seduti sulle sedie o in piedi dietro il banco, avevano sonno, avevano memoria e disastri. L'uomo al bar voleva togliere la corona metallica con i denti, mentre una donna precipitava dentro un non amore, fra le cosce, oppure dentro il bicchiere, oppure fuori, sotto il tendone, sotto il primo sole inerte e cieco di gennaio. Quanta sparita vita per la materia va, con le braccia, come un cieco, a toccare. Nessuno qui si toglie il cappotto. Hanno freddo questi umani. In metropolitana spesso capita di incontrare dei volti, no? Raramente li osserviamo. A volte provare a farlo è un esercizio di poesia, anche senza scrivere, no? Una donna con le scarpe da ginnastica, con i calzini di spugna, non più giovane, non ancora anziana. Fra le mani ha due buste di carta e fra le rughe lo sguardo, come congiunto con l'estremo residuo di correnti incomprensibili e pallido, accarezzato dalla polvere e dalla cera. Seduta nel vagone della metropolitana, la donna larga, ha le caviglie gonfie, non si muove, sta nella luce afona d'inizio ottobre, come se sola fosse un richiamo più grande alla persistenza e alla vittoria di ciò che passa, di ciò che ustiona. E capita, grazie a te. L'ultima, poi passo. Capita che le guerre sono sempre lontane. Ci diceva prima Vivian Lamarck, no, quanto in realtà sono nella nostra storia. A volte le guerre sono a pochi metri da casa nostra e a volte non ci rendiamo conto. Io vivo vicino alla stazione centrale e un giorno un ragazzo lì ha deciso di togliersi la vita, no? E dopo molti mesi ho sentito di dover scrivere questa poesia. Quel giovane uomo immigrato che si è impiccato domenica mattina al parapetto della ferrovia davanti agli occhi di tutti. Hanno chiamato la polizia, l'ambulanza, porteranno i fiori, faranno una messa. Su questo inadeguato sangue, su questo si sta costruendo un ancora indefinito, ammassato, scaraventato nella storia popolo in apnea, nella trachea che sta per esplodere, puoi sentirne il battere, questo silenzio che ti esclude.
Come avete sentito da queste ultime poesie di Tommaso Di Dio, per lui Milano è quasi luogo del non io, dell'esterno, della visione esterna di una città materica, industriale, dove ci sono i rumori, la strada. Ho notato nelle poesie di questa sezione ricorre molto spesso il verbo camminare, come se la poesia scendesse proprio in strada e poggiasse i piedi sull'asfalto. La Milano di Vivian Lamarck è una Milano dell'io, ma è un luogo dove paradossalmente Milano non è poetica, ma invece il luogo dove c'è il meno di poesia diventa il luogo dove la poesia esplode davvero. Tra l'altro io ho visto anche un film bellissimo di Silvio Soldini, che Quattro giorni, un docu con Vivian Lamarck, dove c'è proprio, a parte si vede Viale Certosa, la Rinascita, io abitavo in Corso Sempione 33, sì, quindi sì, conosco molto bene quella zona, e c'è la Milano dei balconi, la Milano di quando ci si parlava dal ballatoio, una Milano quasi letta anche attraverso le finestre, come un vivente manoscritto. E ecco, se ci vuoi parlare della tua Milano...
Leggo qualche poesia di una sezione intitolata Cercasi. Mm. quando una delle mille volte in cui ho cambiato casa, mi piace molto cambiare casa.
La potessa dei traslochi.
Cercasi questa. Cercasi. Questa è la penultima casa, il trasloco della penultima. No, scusate, ho sbagliato il libro qua, è il, no, è questo qua. Della...
Quando si pubblicano troppi libri,
sì, viene... no,
tu potresti pescare dove esatto, vuoi, tutto è meraviglioso.
No, è perché l'Oscar, che è un'antologia, contiene cinque libri, non li visualizzo. Eccolo. Cercasi casa con sole fin dal mattino, casa con dentro un bambino, con madre, con padre, secondo te a chi assomiglia, cercasi casa con dentro famiglia. Questi pochi versi possono servire, se ci sono degli insegnanti, oppure a spiegare come nasce a volte una poesia, nel senso che io l'ho iniziata la poesia avendo chiaro cercasi casa con sole fin dal mattino, che era la cosa. Poi il resto, gli altri versi successivi sono venuti praticamente proprio da soli. Dopo io le riguardo, eccetera, certo, però questa, come se l'inconscio avesse detto un momento, sole fin dal mattino, mica basta quello. E allora lui ha scritto, casa con dentro un bambino, con madre, con padre, secondo te a chi assomiglia, che è sempre stato la mia domanda più grande e grandiosa, dell'assomigliare. E quindi la poesia poi si è finita lei da sé. E un'altra cosa che dovevo aggiungere a quello che vi ho detto prima dei quattro punti, il quinto è che io poi me li sono cercati anche tutti, i miei genitori, fratelli, sorelle, cognati, cugini, non c'era ancora chi l'ha visto, non c'era niente di niente, ma io in una seconda vita potrei aprire un'agenzia di
indagini.
Sono abilissima, ho trovato tutti, ho conosciuto tutti, metà è andata molto bene, metà mica tanto, però
è andata anche
anche a cercare mio padre. Ah, ecco, giusto, posso leggere quella poesia del... Sì, grazie. Nicoletta è bravissima a darci una traccia e anche a... errore di persecuzione era, perché dai documenti che avevo trovato avevo capito che non ero cattolica, avevo capito io, e sono ebrea, perché pensavo non ci sono, a 10
altre
anni
cose.
Conoscevo solo gli ebrei e i cattolici, quindi se non sono cattolica sono ebrea.
Invece.
Allora andavo al cimitero reparto ebrei,
sì.
E qui c'è la poesia che lo dice, che presto. Errore di persecuzione, perché sempre perseguitati sono. Errore di persecuzione. Bambina china a leggere lapidi, alla ricerca di radici, di nomi, ma sbagliava città e cimitero. Cercava nell'ebraico, confondeva persecuzione e paese. I suoi avi giacevano dissanguati e quieti in terra valdese. Un bel pubblico affettuoso e in Svizzera, che prima parlavamo della Svizzera, stanno immobili in Germania, in Austria, perché non vogliono, ci trattano nelle loro intenzioni,
sì,
la sacralità della poesia, invece
ci riscaldano.
E Napoli non vi dico.
Questo è il bello di essere italiani, via, no? Ma sentire questa.
E poi ho scritto da questa casa che poi alla fine avevo trovato, che guardava su una caserma e su un campo da tennis. Ho scritto la poesia Condomino. Cammino piano, qua sotto al terzo piano dorme un condomino morto. È tornato morto stasera dall'ospedale. Gli hanno salito le scale, gli hanno aperto la porta anche senza suonare. Ha usato per l'ultima volta il verbo entrare. Ha dormito con noi altri condomini, essendo notte sembrava a noi uguale. Ha dormito 8 ore, ma poi ancora e ancora e ancora, oltre la tromba mattutina dei soldati, oltre il sole alto nel cielo. Ora che noi ci muoviamo, non è più a noi uguale. È un condomino morto, scenderà senza piedi le scale. Era gentile, stava alla finestra, aveva un canarino, aveva i suoi millesimi condominiali. Guarda, gli stanno spuntando le ali.
Seguiamo per un altro luogo, l'ospedale. Luogo per antonomasia, dicevo prima, di impotenza e di cura. Luogo dove entrambi i poeti, in qualche modo, utilizzano quello che viene comunemente chiamato il correlativo oggettivo. Lo usò Eliot, lo usò Montale. Semplicemente in queste poesie sono gli oggetti a testimoniare, sono gli oggetti ad avere una funzione simbolica. Nella sezione poesia ospedaliera di Lamarck e nell'occhio azzurro l'ospedale e la caverna di Vidio compaiono flebo, termometri luccicanti, telecomandi che hanno il potere di cambiare posizione al dolore. Vivian Lamarck, ci vuoi leggere, parlare di questo luogo e leggere qualcosa?
Non toccava lui, ma va bene.
Ma poi già che ho la pagina. Come volete.
Già che ho la pagina.
Sì, dai, figurati.
Dunque, sì, una sezione di Madre d'Inverno intitolata Poesie ospedaliere. Leggo la prima. È intitolata Per chi ha vegliato una notte una madre. Non lo auguro, ma credo che sia una frequente esperienza. In queste sale con la luce azzurrina passano le infermiere un po' come dei fantasmi, carrellini. Altro che la visione delle immacolate vette dell'Himalaya, altro che le meraviglie dei vulcani in ripresa d'attività. Altro che da una sponda osservare le maestose cascate come nel film Niagara. Affacciata alla sponda del tuo letto d'ospedale, la visione della candida collina del lenzuolo che faticosi respiri fanno sollevare, abbassare, sollevare nella bianca camicia un ricamo trasale. Trema un bottone di madreperla in precario equilibrio. Quieto luccica il termometro sul comodino posato. E luccica come un'aurora, un tramonto, il rosa della flebo. E nel sacchetto l'oro dell'urina. E lo scialle bianco fa la collina coperta di neve, tanta neve. Infatti stai cercando di formare la frase «Senti che freddo qui, che freddo che fa?» di anche lingua seconda, sì, che ha citato Nicoletta, un titolo lo dico, poi ho tutto corretto il libro, io appena finito il libro li corrigo. Ho tolto il titolo perché...
Poveri genitori.
Allora, perché non trovarti mai le vene, macchiarti così le tue braccia di neve? E io non trovavo l'infermiera per domandare, e i visitatori non trovavano la stanza per visitare, e tu non trovavi il telecomando per sollevare il letto, per cambiare ogni 2 ore tutte le posizioni del dolore. Vedi, ho spostato questo e poi il titolo non lo metterò più come titolo, se no toglie
la sorpresa.
Io l'avevo intitolata Le posizioni del dolore, invece
no, lasciarlo in curva.
Vivian Lamar, ci può leggere ancora c'è una sezione bellissima prima di passare a Tommaso Di Dio, Gelosia ospedaliera, mi ha molto colpito, dove Vivian Lamar intesse un vero e proprio trattato di psicologia del rapporto madre-figlia in schegge poetiche, dove la madre ormai allettata è gelosa della figlia, si ribalta quel rapporto, no, che invece
no,
vede la bambina.
Sì, adesso lo spiego, non è da gelosa della figlia, è gelosa, io arrivavo, siccome... Scusate. La leggo, tanto una volta a una scuola, dopo che ho letto le poesie, un ragazzino ha alzato la mano, un ragazzo alle superiori, ha alzato la mano e ha detto: ma che poesie sono le sue, che si capisce tutto? era deluso proprio, cioè, come un poeta si capisce tutto quello che legge. Allora io ho pensato che ci vorrebbero nelle antologie, anche le note a pie pagina, anche delle poesie semplici, come... La mia più semplice di tutte è una che è intitolata Il primo mio amore erano due, perché lui aveva un gemello e io amavo anche quello. Sì, è la realtà pura. È la realtà. È la realtà tale quale. Ma perché la nota? Allora io facessi la nota, io fossi io la curatrice, scriverei: attenzione, perché il poeta, non dimentichiamo che all'origine della sua poesia c'è la scoperta di avere due madri. Allora vedete che la poesia, il bello della poesia è quello che ognuno di voi anche la può moltiplicare. Il primo amore erano due, sembra una filastrocca, è una filastrocca. Ma ognuno di voi ha una sua esperienza legata al numero due che potrà ampliarla. La nostra è ristretta. Comunque Gelosia ospedaliera era... Ecco, sì. Appunto, dicevo, non c'è bisogno che ve la spieghi. Si capisce tutto. Non ti andava se parlavo con la vicina di letto. Tantomeno se le raddrizzavo il cuscino, se le versavo l'acqua minerale, se le passavo il cellulare, con le tue grandi mani spaventate mi afferravi, mi tiravi vicino, avevi avuto così poco, poverina, che eri gelosa di un letto di una vicina. E poi questo è proprio un mio rimpianto, un dolore proprio, appena arrivavo andavo a innaffiare tutte le piante secche di tutto la sua camera, la camera della vicina, e lei dice: come, vieni a trovare, ma aveva ragione, vieni a trovare me, poi vai a innaffiare le piante. Sentiamo.
Bene, anche per Tommaso Di Dio l'ospedale è un luogo molto importante, per un'esperienza che ha vissuto e che ora ci racconterà, e quindi sentiamo anche le sue letture.
Sì, in effetti anche in questo libro c'è una sezione dedicata, diciamo, all'ospedale, che è la seconda, appunto in questo lungo itinerario ovviamente c'è un entrare, no? Prima nella città e poi nel cuore della città, che per me è l'ospedale. L'ospedale è il vero cuore di una città, è il luogo dove appunto si nasce e si muore, no? È il luogo dove si sana e si cura, e dove si veglia e si aspetta e si scoprono le sinergie più misteriose. L'ospedale è sempre il luogo più importante, no? Però vorrei leggere, cogliendo l'occasione anche per dare un contraltare al racconto adesso di Vivian, no? Che io nel 2015, proprio dopo un periodo in cui fui costretto a vegliare un mio caro amico che fu ricoverato dopo un coma e si risvegliò, insomma, è raccontato nel libro, insomma. Però io l'anno dopo fui invitato dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna a fare una cosa bellissima, che per me fu bellissima, cioè a soggiornare come poeta in residenza per diversi mesi nell'ospedale di Sant'Orsola, scegliendo un reparto. Quindi io fui adottato da un reparto, no? E mi fu data anche la possibilità, ovviamente ricchissima, di scegliere il reparto. Io, siccome venivo da un anno in cui ho passato quasi tutti i giorni con questo amico nel reparto ovviamente di terapia intensiva, avevo bisogno di qualcosa di un po' più aperto. Allora chiesi ingenuamente neonatologia. C'è chi ride perché io non sono papà, ecco, non lo ero all'epoca, non lo sono ora, e quindi pensavo che neonatologia fosse il reparto dove i bambini nascevano, no? E ho detto, che bello, dove... E invece no, scopersi con grande realtà, con grande sorpresa, ma con grande anche... veramente è stata un'esperienza fondamentale, che è il luogo dove i bambini appena nati si curano, quindi è una dimensione straordinaria dell'affetto, della cura, della nascita. E lì ho scoperto tante cose meravigliose, per esempio che nessuno nasce solo, una cosa molto importante. Noi dimentichiamo tutte quelle mani che hanno sorretto, hanno aiutato, hanno accarezzato questi corpi, no? Ho passato una notte lì nel reparto, non mi fermavo perché mi sembrava troppo, però avevo il permesso di farlo, c'era una branda per me e potevo farlo. È stato veramente bellissimo. E questo diario, che uscirà nel mio prossimo libro, perché è stato pubblicato in una plaquette, insomma, dell'ospedale, però poi uscirà anche nel prossimo libro, e ripercorre alcuni momenti di questa permanenza. Quindi un ospedale dove, sì, appunto, si combatte, dove per fortuna però questi bambini nati prematuri con problemi alla nascita, veramente quasi tutti uscivano vittoriosi da queste cure, quindi era un luogo di gioia, di salvezza, di sanità, ecco, di salute ritrovata, a parte ovviamente alcuni casi che poi, insomma, sentirete. Anch'io leggo, mi fermo qui, leggo qualche poesia da questa sequenza. Se lo vedi da lontano, questo luogo è un alveare pieno di nidi casse, dove intorno si agitano mani che curano, salvano, fra carezze meccaniche e luminarie biologiche. Il cuore qui è solo una minuscola luce rossa che batte, posta al centro dello spazio. E invece sotto lenzuola e sotto teche di plastica, infine ricoperto da mille anonime braccia che si alternano mentre tutto fa silenzio, mentre qualcosa lotta, mentre a poco emerge, vive. Dove sei, anima? Dov'è, cosa è questo che sento fra fiato umano e di macchine, sempre spartito e non individuo, ancora più prossimo al primo principio, unica anima di tutti? Qui la vita si conta in ore, giorni, settimane. È la prossimità con l'inizio, la loro fraternità alla cosa che cresce, che obbliga i numeri a restringersi. I chili diventano etti, i corpi sono grammi, i letti rimpiccioliscono e sono un diffranto e silenzioso sistema nucleare. Tutto si fa minuscolo, minimo. Fino alle 11 ore di quella vita, tenuta sospesa, allevata e accudita, fino a quando raggiunse il punto fiato suo altissimo e si spense, per tornare subito dove fu principio. Bella, bella. Altre due. Mi dicono che nascono, mi dicono che vivono, che scappano dalla pancia della madre e crescono. Mi dicono che circa 100 su 1000 bambini nascono guerrieri, prematuri, lottano, devono battere il tempo che li dava per vinti e sfuggire alla morte che li rivuole indietro. Maxim ha 3 buchi in pancia. Nato da 3 mesi, ha già volvoli nello stomaco, non può defecare né mangiare, è nutrito per via parenterale, eppure vedi come stringe la mano della madre, come s'agita, vuole vivere a tutti i costi questa vita che non sa. Ma la pelle si screpola, è membrana fragile e grida come un'aquila. Per quanto faremo, niente e niente fino in fondo ci protegge dalla paura di vivere. Leggo quest'ultima. Una bambina è stata accudita per molti mesi in questo ospedale, sebbene fosse nata appunto in difficoltà. Mi dicono che fu ipossia per una delle bambine che nacque sì, ma crebbe sorda e cieca, incapace dei più minimi movimenti. Fu allevata per mesi dentro il reparto, senza pianto e senza il grido d'animale che sgrava ogni nato dal dolore. Mi dicono che di lei ricordano il calore della forza e la necessità immobile di stabilire un contatto. Se la toccavi, una lacrima soltanto splendeva scivolando dal suo volto. Una lacrima che da sola fra le masse del cielo e della terra nella memoria brilla per tutte le parole, tutti gli urli e tutte le scritture e tutte le poesie, tutti gli abbracci e le paure e i desideri che non ebbe nella sua breve notte senza stelle. Mamma mia.
Che 2 bravi poeti che avete qua, eh?
Cioè, più brava Vivian.
No, mi hai fatto venire in mente che dove sono nata, in un ospedale dove ero nata, a Tesero, benché fossi a Cavalese, però era Tesero, sono tornata qualche anno fa, è diventato un ospedale geriatrico. È un ricovero di vecchi. Okay. Ho detto, siamo a posto.
Bellissimo.
Perfetto, dove andare?
Col tempo.
Non avrei potuto tornare.
Invece, incredibile.
Ma. Allora, il linguaggio cura anche in un luogo fisico, cura il corpo. Cura anche l'interiore. Mi piacerebbe sentire dalla Marc 2 linguaggi. Uno che è quello della terapia junghiana, le poesie, dando del lei, insomma, fenomenale, le poesie che dedica al dottor MDM. E l'altro è un linguaggio meraviglioso che è un dialogo tra madre e figlia, dove in realtà di questo dialogo viene riprodotta proprio l'onomatopea, cioè le interruzioni, contramal, è come un flusso di coscienza, mi sembra, allora, la pagina 21,
perché c'è una vicina che si chiama Algasi, io volevo dire, perché...
Il microfono.
Tu poi ci chiederai qualche consiglio per i giovani, quando parleremo con i giovani dirò che, ma lo dico dopo, così non ti dico 2 volte.
Come
no, sennò portiamo via tempo. Dell'uso delle parole contemporanee, per banco, ma per dire Algasi, più gabbiani. Quanti, a Milano, a Roma si ritrova i gabbiani, ma a Milano no, io non l'ho ancora. No, mi hanno detto che qualcuno in parco l'albero.
Addirittura? Non è un buon segno.
Comunque le parole vive, come anche fa Tommaso di Dio.
Sì, a me aveva colpito, era contramal.
Ah, ma è lunga.
È troppo lunga.
Sì.
Comunque è un dialogo meraviglioso dove quello che importa non è il contenuto del dialogo, ma il mantenere proprio il filo ombelicale, sì, no? tra madre e figlia. O vuoi magari leggere poesie da
Leggo, sì, leggo No, scusa che non la leggo, perché altrimenti passa tutto il tempo. E rubo tempo sia a Tommaso sia ai ragazzi.
Poesie dando delle...
Dopo le premesse che vi ho fatto di madri, di padri, di ricerche, la cosa più normale è che a 38 anni mi sono decisa a iniziare un'analisi junghiana. L'avrei dovuto fare prima, l'ho fatto dopo, ma ne sono stata felicissima. Mi ha ridato anche, si dice, l'infanzia... Non è mai troppo tardi per avere un'infanzia felice, è vero. Io con l'analisi, poiché è funzionato, poiché mi sentivo accolta da questo analista, poiché...
È un lavoro anche tu, immagino.
Sì, io, ho rivissuto l'infanzia, bellissimo, addirittura.
Sei rinata.
Sì, sono nata. Poverino, ne ha passate tante, perché poi quattro genitori, otto nonni, non capiva più nulla.
Facciamo uno schema.
La curiosità, lui le ha lette le poesie?
Sì, 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 no, lui, poveretto, una volta mi ha detto, se vuole può scrivere i sogni, ma li può portare, mai l'avesse detto, gli portavo valanghe di poesie, le aveva lette, però quando è stato il momento di pubblicare Il Signore d'Oro, che quest'anno l'ho trovate perché Feltrinelli l'ha ristampato, però... L'ha ristampato col nome Crocetti, che era quello iniziale. Il Signore d'Oro sarebbe l'analista. Quando appunto gli dico, dottore, sta per... E sempre dandoci del lei, infatti c'è anche il libro Poesie dando del lei, che è compreso sempre nell'Oscar. Quando gli ho detto, sta per uscire Il Signore d'Oro, con le poesie che lei conosce, vorrei fare la dedica. No, assolutamente, dice, assolutamente no. Per rispetto agli altri pazienti, per questo, per quello, allora io ho detto va bene, scrivo al dottore NN. Si diceva nation omen, no? Quando sì, era sulla carta d'identità, scrivevano sempre figlia di NN, se non se ne conosceva nessuno dei due. Nel caso mio c'era il nome della mamma e c'era ignoto, ignoto 2, ignoto 1. Tutto torna, non c'è più ignoto là, è tornato di qua. Stavo dicendo del Signore d'Oro,
se vuoi leggere qualche poesia.
No, appunto lui mi ha detto, no, allora io, figuriamoci se gli ubbidivo, ho scritto le iniziali, solo le iniziali, se non me la ricordo la dedica, a mia madre e al dottor BM, qualcosa del genere.
Che c'è.
E c'è. E vi leggo la poesia che qui ho segnato, 100. 100 è tratta da... Sì, questa è tratta dal Signore d'Oro, descrive la posizione che assumiamo nella stanza, non con il lettino, vis-à-vis. Il Signore di fronte, era un signore seduto di fronte a una signora seduta di fronte a lui. Alla loro destra-sinistra c'era una finestra. Alla loro sinistra-destra c'era una porta. Non c'erano specchi, eppure in quella stanza profondamente ci si specchiava. E poi, se per caso, per dare un'idea di... nella ristampa del Signore d'Oro che ho scritto quest'anno, quindi dopo... mi pare 30 o 40 anni, dall'esperienza, ho potuto raccontare il seguito e anche come è stata l'analisi. Ero sicurissima che lui mi avrebbe sposato, come i bambini. Ero certa, mi ricordo che una volta mia figlia ha fatto un transfer,
totale.
Un transfer cosmico. Mia
buono.
Figlia che aveva... 15 anni mi pare, mi ha chiesto, ma mamma, ma secondo te quante probabilità hai? Un po' preoccupata che ti sposi. Io no, ci ho pensato un po', poi ho detto 95.
95.
Cioè, pensate quanto ha dovuto lavorare questo dottore
per liberarti,
per riportarmi alla... Certo. Avevo fatto avevo disegnato la piantina dove del suo studio era composto dallo studio, la sala d'attesa, un corridoietto, una piccola cucinino e un piccolo bagno. avevo disegnato come sarebbe diventato
l'appartamento. Cioè, proprio ho fatto tutto, mancava la firma.
Allora, ha lavorato tanto.
Povero.
No, io dunque adesso sono 38 anni, però vado solo, cioè non vado più, gli mando dei WhatsApp e ci mandiamo dei WhatsApp.
Fate più breve, insomma.
Però ci sono andata almeno 25, sempre meno, prima due volte a settimana, poi una volta alla settimana, poi una volta al mese. Poi dopo un pochino che vedevo che non mi sposava, ho detto per forza non mi sposa, sono una sua paziente. Allora, ho detto, dottore, io mi sento molto bene.
È finita?
Sembrano barzellette, lo so. Ho finito l'analisi e sono incominciato ad aspettare di essere chiesta in sposa. Lo scrivo tutto nel...
Io stavo cercando perché d'altro. C'è una poesia che dice proprio...
L'ho aspettato due mesi
poi. Stai dicendo. Il signore...
E adesso è vedovo, ma non lo voglio più sposare.
Ed è ovvio. Spero avanti.
È la prova del 9 che funziona, ecco. L'analisi, altrimenti sarei qui a 80 anni a...
Finalmente il contratto, certo. Finalmente.
Queste sono due signore.
Nelle gomme solo, sì, ti passa il tempo, pagina 81.
Ma questo Vivian faceva parte per i consigli ai giovani scrittori, tutto questo?
No, no.
Già era...
Intanto ecco nelle gonne, perché era lo stato mentale in cui io ero quando sono arrivata da lui. Il signore sognato, splendidissima era la vita accanto a lui sognata. Nel sogno tra tutte prediletta la chiamava. E nella realtà? La realtà non c'era, era abdicata. Splendidissima regnava la vita immaginata. No.
Bene, abbiamo visto quindi adesso il linguaggio che cura, il linguaggio dell'analisi, ma chi si prenderà cura del linguaggio? Tommaso Di Dio, in una sezione bellissima della sua raccolta, pone l'immagine di una scrittura rupestre. Tra l'altro è la lingua primigenia, che è un po' simile anche alla lingua delle icone contemporanee. Oggi c'è un po' la grande domanda, ma che fine farà la lingua digitale? I rotoli del Mar Morto sono arrivati fino a noi come supporto fisico, ma poi i ragazzi, per esempio, oggi le poesie le scrivono sul cellulare.
Anch'io.
Anche
tu? Sul cellulare?
Anche.
Sul cellulare?
Anche.
Sinceramente.
No,
non
perdete. Anche con la penna, anche col computer, con la matita,
sul cellulare. Anche sul cellulare. Ecco, questo è importante, quindi Tommaso Di Dio, come salveremo questa lingua? Se vuole,
ora rispondo, magari. Vado un attimo.
Qualcosa.
No, vabbè, no, è un tema, tema bellissimo questo, ed è, insomma, che salvare le parole, ecco, forse non si tratta di salvare le parole, no? Forse questo è il punto, vedi che Vivian, anche chi sente questo impulso a scrivere, ma anche chi sente l'impulso poi nella lettura, a cercare una parola di verità, insomma, che faccia risplendere un momento della propria vita, insomma, forse non ha, come dire, non c'è bisogno di salvare le parole, c'è bisogno di salvare il silenzio delle parole, cioè quell'attenzione che sta prima e dopo le parole. Questa è una cosa su cui a volte ci si dimentica, no? Siamo sempre così affannati alla ricerca dei segni, a decifrare i segni, a capire i segni, anche immaginate quante mail al giorno, quanti messaggi al giorno, quante parole al giorno. Invece forse il poeta, credo, non so Vivian, ma secondo me, insomma, lo senti anche tu così da quello che scrivi, lo so, insomma, e invece proprio la parola della poesia è quella che arriva alla fine e lascia un silenzio che è da custodire. Sembra che tutte le parole che si è scritto nella vita non siano state altro che il tentativo di poi fare un silenzio, no? Cioè, lasciarsi davvero insieme in un silenzio. Diceva Yves Bonfoy, un grande poeta francese, insomma, che il vero momento della lettura, cioè quando una poesia funziona, è quando alzi gli occhi dal libro, no? Cioè quando a un certo punto dalla parola stacchi e torni a vedere qualcosa, una nuvola, un fiore, un cielo, un volto amico, no? Quindi è come se la poesia, ecco, è quello che cercasse di custodire, quel momento di stupore, ecco, usiamo questa parola banale, però è quel momento in cui le parole vengono meno, in cui sembra che quasi tutto scompaia, no? Ecco, è per quel silenzio che non bastano mai le parole, ecco, no? Forse è per questo continuiamo a scrivere, sì. Insomma.
Certo.
Proviamo tra l'altro, provare...
Adesso
leggere così. Ecco, cosa leggo adesso? Vabbè. Ok, va bene. Leggo allora dall'ultima sezione, saltiamo la parte del viaggio, che è un po' lunga da leggere, forse non facciamo in tempo così, o leggiamo quella, non lo so. Che cosa,
anche,
cosa dici?
È interessante anche la parte.
Leggiamo, vabbè, allora, in questo libro la terza sezione è una riscrittura del diario di Cristoforo Colombo. Voi sapete tutti questo personaggio incredibile della storia italiana, che tutti voi conoscete, però forse pochi di voi hanno letto davvero il diario, pochi di voi si sono soffermati a meditare l'incredibile avventura di quest'uomo che è il primo uomo, come ha detto il geografo Farinelli, che ha creduto nelle mappe e ha trovato una terra incognita, una terra che non si aspettava di trovare. Allora, in questo libro il viaggio ha in qualche modo una funzione di cura, diciamo così, no? Dopo l'ospedale, il rapporto col dolore, no? È come se avevo bisogno di uscire fuori verso una terra davvero incognita, anche, e la poesia fa anche questo, non solo permette di stare sul punto, ma permette anche di aprirsi verso un altrove. Quindi vi leggo qualche poesia che ha all'inizio il giorno e la data, perché sono legate alle tappe del viaggio di Cristoforo Colombo, e concludo con una poesia che è il 12 ottobre, il giorno prima che Colombo approdasse all'America, e vi devo dire solo questa cosa: si sa che penso anche lui, insomma, il giorno prima, dopo 2 mesi e mezzo di navigazione, forse anche lui ebbe qualche dubbio che un giorno, no, potesse raggiungere la terra. Isola di La Gomera. Questa notte ho sognato la terra nuova. Ho sognato la terra buona. Non aveva i piedi, era sepolta, era un prato, si muoveva, era un fiume dolcissimo, era un cavallo, era più bella di Dio, era un gigante, era un'enorme regina e dormiva dentro la terra a gambe aperte. Aveva le braccia di neve. 1492. Granada è presa. La regina ha detto che si parte. Mi darà 3 navi, 100 uomini e Dio non risparmierà la sua grazia perché parto per dare oro e gloria all'immensità di lui. Andrò a est della zona torrida, verso le Indie, verso il Katai. Tutto questo lo abbiamo nelle carte, parola per parola. Abbiamo anche visto in Irlanda un uomo e una donna su 2 legni che vennero a noi da Oriente. Di conseguenza potremmo dire che il perimetro della terra si può fare linea retta verso il sud e poi a est nel mare aperto fino a dove Marino impugna e corregge Tolomeo 27.500 stadi con la massima diligenza. Sono persuaso che di lega in lega le nostre carte saranno infine tracciate in una sfera. Grazie. Oceano, martedì 25 settembre. Perché voglio vedere non capendo, perché voglio credere non sapendo. Il mare divenne tanto liscio che i marinai si misero a nuotare e videro orate e molti altri pesci. In queste che sono le notti più brevi dell'anno, il buio non resiste, cede, crolla, dice basta. Nel sole che viene, finalmente accade il portento. Ogni cosa all'orizzonte impara a scomparire. Oceano, mercoledì 26 settembre. Il mare è liscio, il mare è un fiume, l'aria è dolce e gradevolissima. Proseguii sino a che riconobbi che la creduta terra era semplicemente il cielo. L'ultima, la notte prima dell'arrivo. Colombo ha dovuto sopravvivere a due ammutinamenti, alla fine del vento, al Mar dei Sargassi, insomma, veramente difficile. Forse lunedì, ecco, quel giorno che fu un giovedì, 11 ottobre, anche lui temette di non arrivare. Oceano, giovedì 11 ottobre. E se questo mare non finisse? Se ci fosse altro mare oltre il mare? Oltre questo azzurro e nero e buio e luce spazi, altro azzurro e nero e buio, altro solare e ancora più vasto rifrangersi d'orizzonti? Dicono che per legge fra due terre si tenda il mare. E se non vi fosse terra? Non vi fosse limite? Se ogni limite non fosse che accecante oppure opaca, mobile superficie di un tragitto in una mente senza fine mai? E se questo che calcolo e conduco a furia di matematiche, compassi e mappe non sia che uno dei possibili cammini fra mare e mare, l'errore essendo un bene moltiplicato altrove? E se io procedo, e se io indietreggio, e se io già sono da sempre nel mare come chi si è perduto?
Bene, stiamo volgendo un po' alla fine di questo dialogo e poi ci seguirà la premiazione. Vieni alla Mar, voleva...
Ma pensavo di leggere per un inedito tratto dal...
Col microfono.
Pensavo... Ho voglia di conoscere anche i poeti,
giovani,
i poetini, che li... Anch'io mi sono chiamata in una poesia, sono una poetina media normale, da 3,5 righe sulla Garzantina Universale, e infatti erano 3,5, poi adesso non ci sono più le Garzantine.
No, quindi basta.
Il mio prossimo libro, sarò felice se lo prenderete, è intitolato L'amore da vecchia. Leggo una poesia che è contenuta in questo libro, forse la prima, se non correggo. È intitolata I nomi degli amanti. Il titolo vi ha lasciato un po' perplesso qualcuno. Lo so, una mia amica mi ha detto, ma da vecchia, non puoi dire la mia coetanea. La vecchia, ma che titolo è? Invece a me piace la parola vecchia perché è forte,
vera,
scricchiola, quasi scricchio. Come noi scricchioliamo, vecchia, mi piace.
L'amore da vecchia.
L'ho scritta. 17. Ah sì, è vero, questo l'avevo scritto. Allora, i nomi degli amanti. Confondere i bei nomi degli amanti, pronunciarli al momento giusto con il nome sbagliato. Chiedo perdono all'olmo quando lo chiamo faggio e al frassino quando lo chiamo acacia. Quanto si offese il carpino quando non lo riconobbi. A voltarsi di là umiliato l'aiutò il vento. Mi perdoni il larice che l'ho chiamato abete e l'abete che l'ho chiamato pino. Alle conifere tutte chiedo scusa e perdono chiedo ai fidanzati. Tutti dimenticati? No. No, i loro nomi ho ancora dentro bene incisi, ma come per nebbia confondo un poco rami e mani, colore delle foglie e dei capelli. Oh, presto saremo boschi tutti quanti insieme, avremo cuori d'erba, di radici, Orfei ed Euridici indietro volti. Non ti vedremo mai più, luce di sole. Saremo presto boschi tutti quanti insieme. Da una vita passeremo a un'altra dove, come? Privi dell'azzurro della neve, privi dell'amore nelle vene. Diranno non l'abbiamo, poi forse non è ancora uscito. Però voi
sollecitate
a preordinarlo.
Grazie.
Ma per concludere questo dialogo, poi lascio la parola al professor Massimo Tallarino e cominceremo la premiazione degli studenti delle Legnani e delle terze medie. Vorrei fare una domandina a bruciapelo a entrambi, la domanda di rito. Allora, che consigli, un consiglio a un giovane, una giovane?
Ma non sono ancora entrati.
Poetessa. Ma volete darglielo dopo, magari?
Perché loro non okay. Ci sono qua, mi sembra.
No, forse sono, ma se sono il consiglio, pubblico.
Ci sono già?
Sì.
Qualcuno c'è, ma non qualcuno ci sono c'è. Tutti? Non so, se ci sono tutti sì, se
penso
no.
Di sì, però non so.
Ma bene, forse allora anche chi, diciamo. Perché poi magari non è detto che uno che sì, si avvicina, si aggiunga,
certo.
Magari anche un esordiente
sì, sì.
Qualche
se
anno.
Vuoi cominciare tu che
vado io. Sì, ma allora, molto difficile ovviamente, ognuno ha il suo percorso e deve essere così. Molto molto importante però è quello che diceva appunto anche prima Vivian, che insomma conosce molto bene la poesia, cioè il non avere paura di guardare davvero quello che si ha di fronte agli occhi, no? Spesso la poesia diventa un modo per sfuggire alla realtà, sfuggire, quindi usare anche le parole, diceva appunto Gabbiani, cioè immaginare mondi possibili, ma prima di poter vincere anche con la fantasia e uscire fuori, è veramente per me è stato così, almeno un esercizio estremamente importante l'attenzione, no? Attenzione alla realtà delle cose. Attenzione è una parola importante della poesia, la usava Cristina Campo, una grande scrittrice e traduttrice. Attenzione e poesia sono gemelle, no? La capacità di guardare con attenzione e quindi dover usare alcune parole, alcune figure che si hanno di fronte, il coraggio di portare quello che si ha davanti agli occhi, no? Sulla
anche
pagina, concretissimo.
Perché i giovani usano molto
astratto, no? E questo mi sento di dire, e quindi ecco che va in parallelo il non partire in realtà dalle proprie sensazioni interiori, perché quello è un arrivo, il soggetto in realtà è la fine di questo cammino, ma partire proprio dalle cose concrete che si vedono, no? E imparare a descrivere quasi prima che a, no? che a raccontare dentro di sé cosa si sente, ma descrivere bene le cose che succedono. Questo è una cosa molto utile, secondo me.
Bene. Grazie.
Poi pensavo, sì, un'altra cosa che mi ero segnata. Molti pensano che la poesia così nasce, così deve restare, vero?
È vero.
E invece no, io scrivetela così con me e poi ritornarci dopo una settimana, anche dopo un mese, anche dopo un anno, addirittura anche le stampate
vero.
E di correggerle, questo lo dicevo quando insegnavo, quando facevano i temi, brutta copia, ricopiavano tale quale in bella. Io dicevo, correggete la brutta copia come se l'avesse fatta il peggiore vostro nemico.
Bello.
Ah, bello.
Con cattiveria.
Sì, è giusto.
Mentre la correggo penso al critico che già che arriva. Quindi scrivere, riscriverla e correggere tante volte. E poi un'altra cosa che ho scritto, di leggere molto anche la poesia contemporanea, non solo, ma anche la poesia contemporanea. L'altra, per fortuna, la scuola la fa conoscere. E poi quello niente che avevo detto, di non aver paura delle parole. Ho scritto persino urina, avete sentito, ho scritto flebo, ho scritto algasi, ho scritto, ma anche fuori dall'ospedale,
certo,
tu hai una materia.
Sì, sono le che non sono per forza le parole dell'ospedale, sono le parole che si ha davvero avuto in bocca, ecco, una parola prima deve passare dalle labbra.
Sì.
Prima di essere sulla pagina,
sì,
no? Cioè io non ho mai scritto una parola che non abbia detto, che non possa dire a una persona a cui voglio bene, per esempio, una parola insomma che può stare dentro una vera relazione umana, ecco, non solo in uno scritto, solo in una poesia appunto, no? Cioè deve prima essere una parola che è stata attraversata da una relazione, e quindi queste parole che diceva prima Vivian, hanno il loro senso, no?
Ho fatto tante poesie con la minestra.
Perché questa parola è entrata nel tuo mondo, nella tua emozione, nel tuo rapporto con la madre, eccetera, eccetera. Quindi ecco, lì assume un peso.
Come Giuseppe Pontigia diceva, perché quando parlate dite vado nel tal luogo e quando scrivete dite mi reco.
Sì, certo.
E la poesia è tutto un recarsi, la prova se la poesia funziona anche è anche questa: dopo che l'avete letta, dopo che l'avete sentita, vi resta almeno un'immagine, sì, almeno una. Adesso mentre tu leggevi resterà sempre la lacrima, e Cristoforo Colombo, e la, cioè le
immagini
concrete,
forti.
La concretezza, gli indirizzi.
Vero, vero, verissimo.
Bene. Bene, facciamo un applauso enorme.
E ora apriamo questa seconda fase, chiamiamo,
sì,
no?
Chiamiamo il professor Massimo Tallarino, ci siamo la regia
Nicola I.
Tallarino.
Sì?
Grazie, a nome del Liceo Classico Legnani porto i saluti del preside Parabiaghi, viene anche la professoressa Paola Colombo che faceva parte della giuria. Abbiamo premiato e raccolto tantissime poesie del liceo classico, biennio e triennio, e poi anche abbiamo aperto per quest'anno, proprio nel merito della festa della poesia, a tutte le terze medie, le classi terze della scuola secondaria di primo grado della città, che hanno risposto veramente in modo molto numeroso. E quindi cominciamo con la prima premiazione della